Buongiorno a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Allora, il tema di oggi, caro Dini.
Grazie,
okay?
Ciao Dini, buongiorno.
No, adesso abbiamo scelto un bellissimo tema, che è questo: fumo e cancro del polmone. E abbiamo il piacere di avere con noi il responsabile della chirurgia toracica dell'ospedale di Circolo Varese ASST Sette Laghi, che è il professor Andrea Imperatori. Professore, due cosettine me le lasci dire. Qualche settimana fa, su Varese News, c'era questo articolo: chirurgia mini-invasiva del tumore al polmone. Varese è tra i 50 centri d'Italia per casistica e il reparto guidato dal professor Imperatori è terzo in Lombardia. Si chiama VAZ, ne parleremo dopo di questo. Tra questi centri c'è anche l'ospedale di Circolo di Varese, che per casistica è il 16° posto della classifica nazionale e terzo a livello lombardo. Mi spiace, non te l'ho detto, ma me lo sono letto. Credo che sia una bella presentazione. Che dici?
Grazie a tutti i radioascoltatori che ci stanno ascoltando e grazie mille per il graditissimo invito. C'è un chiaro conflitto di interessi, Luigi Rusconi è un amico e quindi mi invita e mi fa queste presentazioni.
E non lo sapevi che ti facevo questa presentazione, ma neanche Dini lo sapeva, questa è grossa.
In effetti l'intervento di cui si parla in quell'articolo, che è l'intervento per la resezione del tumore del polmone, è l'intervento mini-invasivo che da circa 7-8 anni viene utilizzato come intervento di riferimento per la resezione, con il grosso vantaggio rispetto agli interventi di una volta di essere molto meno invasivo. Il nostro centro ha avuto una serie di collaborazioni internazionali dove abbiamo sviluppato, acquisito e sviluppato questa tecnica in Giappone, in Inghilterra, negli Stati Uniti e abbiamo raggiunto questi risultati che per una cittadina di provincia sulla frontiera non sono in effetti da dimenticare. Grazie.
Basta. Adesso no, lasciamo stare.
Ma questo intervento mini-invasivo in cosa consiste? In
una ne parliamo dopo? Ma ne parliamo dopo. Forse. Vabbè, dai, cominciamo. Perché se noi parliamo prima, scusami, se ci fermiamo così, tanto siamo qua, facciamo una bella... sai perché? Perché se noi parliamo, il tema è fumo, e poi tumore del polmone. Vorrei questa parte lasciarla proprio quando parliamo del polmone, a meno che tu voglia già introdurla.
Va bene, così. Tu
per
logica.
Dici?
Un casino, sì.
Va bene. Allora, la prima cosa è questa. Fumo. Perché abbiamo fatto questa? Perché io ho una squadra di ping pong, di tennis tavolo, e ho la bellezza di 20 ragazzi, che sono tutti che vanno dai 16 anni ai 20 anni. Cominciano a giocare e cominciano a fumare. Finiscono di giocare, invece sudati e tutto il resto, e si mettono a fumare. Tutti fumano. Io mi arrabbio e dico, bene, faccio questa trasmissione. Vediamo un attimino se voi, ascoltandola, magari potete cambiare. Ma perché si insiste tanto sui rischi del fumo?
Luigi, hai ragione. Purtroppo il fumo di sigaretta è ormai accertato e codificato come la prima causa, il primo rischio di patologia sia tumorale che cardiovascolare, che sono le prime due cause di morte nella nostra popolazione. Purtroppo dobbiamo parlare di queste cose anche se partiamo da lontano, perché si inizia a fumare proprio nell'età adolescenziale. Oggigiorno in Italia c'è circa un quinto della popolazione che fuma e purtroppo se nella popolazione maschile c'è stata una riduzione dei fumatori, nella popolazione femminile c'è stato invece un incremento. L'incremento è ancora più ragguardevole se si vanno a vedere le nuove generazioni, i ragazzi, proprio quelli di cui parlavi tu, e in questa fascia di età si inizia sempre più precocemente a fumare, si fuma sempre più associato ad alcol e questo è un grosso fattore sinergico di rischio per tutte le patologie e purtroppo la componente femminile degli adolescenti fuma quanto se non di più di quella maschile. Purtroppo questi ragazzi non si rendono conto che stanno entrando in un tunnel di una vera e propria dipendenza.
Certo, il fumo è il fattore di rischio, è il killer numero uno, però è la principale causa di morte. Però dobbiamo anche dire che chiunque può essere colpito, anche indipendentemente dal fumo.
Sì, però dipende da quali patologie. Nella patologia di cui mi occupo più frequentemente, cioè il tumore del polmone, bisogna però ricordare che l'85% dei pazienti affetti da neoplasia polmonare è fumatrice. Solo il 15% non ha avuto un'esposizione personale attiva al fumo di sigaretta.
Se si smettesse di fumare a un certo punto, chiaramente le percentuali...
Certamente smettere di fumare è un elemento essenziale, perché laddove un rischio l'ha già accumulato, non lo implementi, non lo incrementi questo rischio. Si sa che dopo circa 10 anni dall'interruzione dell'abitudine tabagica, il rischio di sviluppare una neoplasia del polmone si riduce del 50%. Quindi se uno ha accumulato un rischio di 20-30 volte rispetto a un mai fumatore, se smette di fumare oggi, fra 10 anni avrà un rischio del 10-12 volte più alto rispetto al mai fumatore. Quindi sempre più alto, certamente la metà di oggi.
Comunque sì. Noi parliamo sempre di fumo attivo, ma il fumo passivo esiste ancora?
Il fumo
questo
passivo...
è la cosa importante, che molto spesso ti trovi che c'è gente che fuma e tu dici ma porco cane, non riesco a farlo smettere e aspiro quello che lui fa.
Diciamo che dopo la legge Sirchia del 2003 il fumo passivo è diventato fortunatamente un problema meno importante rispetto a quanto era negli anni 80 e anni 90, quando si entrava in un bar, in un ristorante all'epoca o in una riunione in ufficio, purtroppo anche i non fumatori fumavano quanto i fumatori. Il fumo passivo è stato riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2004 come causa di cancro del polmone, quindi certamente anche questo è un problema che ci siamo portati dietro. È più difficile quantificare il rischio del fumo passivo rispetto al fumo attivo, perché non c'è una quantificazione del numero di sigarette o dell'entità di fumo che viene inalato dal fumatore passivo. Se in una stanza di 40 metri quadri fuma una persona e le altre 39 non fumano, il fumo passivo è molto blando. Se ci sono invece 39 persone che fumano in quella stanza e una non fuma, ovviamente il non fumatore fuma passivamente quanto il fumatore.
Certo, volevo chiederle, da cosa nasce questo tumore al polmone? Cioè nasce da questi noduli solitari chiamati del polmone che possono che sono delle lesioni benigne o maligne?
Beh, in realtà,
perché si formano, sì, ed è frequente, sì, riconoscerli?
In realtà il tumore del polmone inizia da una prima cellula che è stimolata da sostanze cancerogene. Ricordiamoci che nel fumo di sigaretta ci sono circa 70 sostanze cancerogene. Viene alterata questa cellula, impazzisce letteralmente e incomincia a dare origine a una proliferazione, cioè una crescita di cellule, fino ad arrivare ad una dimensione visibile che è quella del nodulo polmonare di cui parlava lei. Il nodulo polmonare visibile è circa di 7-8 mm con la TAC e 1 cm con la radiografia, e a quel punto ovviamente il clinico si trova di fronte ad affrontare la tematica del nodulo polmonare solitario e tutta la problematica della diagnosi di questi noduli.
Io posso fare una domanda, poi chiudiamo la storia del fumo per parlare proprio del tumore del polmone, è questa. Tu vai dal medico e dice, io quante sigarette fumi? 20. Ma scusa, ma perché non ne fumi uno, due o tre massimo al giorno e sicuramente stai meglio e non succede nulla? Ma il problema è diminuire la quantità di fumo, oppure il fumo è uguale sia a 3 sigarette al giorno che a 20 sigarette al giorno?
C'è certamente un rapporto quantitativo e qualitativo delle sigarette fumate inalate rispetto al rischio accumulato. Fumarne 20 è ovviamente più pericoloso che fumarne 2 o 3. Ma l'abitudine tabagica, la dipendenza da nicotina, non dimentichiamo che il tabagismo, cioè la dipendenza da nicotina, è categorizzata come una vera e propria dipendenza da stupefacente, purtroppo il numero di sigarette, anche 2 o 3, mantiene questa abitudine e questa dipendenza, quindi accumula sempre rischio. Sarebbe meglio, anzi è meglio, interrompere completamente l'abitudine tabagica.
Se io ho già sviluppato un tumore, che senso ha smettere di fumare? Vado avanti, tanto ormai è uguale.
Mi spiace, assolutamente no, perché continuando a fumare si possono sviluppare altre neoplasie. Perché è vero che stiamo parlando del tumore del polmone, ma il fumo di sigaretta è stato dimostrato essere concausa o fattore di rischio anche per i tumori della gola, cioè laringe, i tumori dell'esofago, dello stomaco, del pancreas, della vescica. E anche a secondi tumori del polmone, perché il paziente affetto dal tumore del polmone non è esente da sviluppare altri tumori del polmone. Quindi se uno continua a fumare, peggiora il rischio neoplastico. Inoltre accumula rischio per le malattie cardiovascolari, per l'enfisema e per tutta un'altra serie di patologie.
Ma professore, se uno smette in tempo, cioè una persona fuma per 30 anni, poi smette e va avanti a non fumare, cioè c'è qualcosa in lui, oppure è stato fortunato, oppure non è stato diagnosticato, non lo so.
Purtroppo il rischio accumulato, come dicevo prima, rimane, riduce, si diluisce nel tempo, ma non arriva mai al rischio del mai fumatore. Quindi noi vediamo ancora oggi pazienti affetti da neoplasie polmonari che hanno smesso di fumare 20-30 anni prima, perché il rischio dell'attività, dell'azione cancerogena di ciò che lui ha fumato è rimasto in quelle cellule. Purtroppo l'ex fumatore rimane a rischio per tutto il resto della sua vita. È per questo che bisognerebbe smettere di fumare il prima possibile, o meglio ancora, non iniziare mai. E si ritorna al discorso degli adolescenti e fargli capire che iniziare a fumare a 12-15 anni e andare avanti fino a 30 anni comunque li mette nelle condizioni di aver accumulato un rischio per il resto della loro vita.
Quindi questo vale anche per il nostro amico conduttore Rusconi, il quale ha fumato per tanti anni.
È vero.
E adesso ha smesso, però in lui rimane sempre.
Sì, cioè io ho smesso 30 anni fa, però effettivamente credo che rimanga sempre qualcosa, come dici.
Avrai
tu.
Anche quello in forma benigna.
Quello che si chiama prevenzione primaria vuol dire non iniziare a fumare o smettere di fumare prima possibile. A questo punto, una volta accumulato il rischio, è indicata la cosiddetta prevenzione secondaria, cioè andare a diagnosticare tempestivamente con diagnosi precoce, come facemmo a Varese negli anni passati col progetto Predica, le eventuali neoplasie.
C'è una domanda che mi è stata chiesta da una signora in gravidanza. Il fumo, questa fuma?
Dovrebbe smettere di fumare indipendentemente dalla gravidanza, ma certamente fumare in gravidanza ha un rischio conclamato per il nascituro molto elevato, sia in termini di aborti che in termini di mortalità di questo bambino. Si condanna questo bambino ad un rischio per il resto della sua vita.
Quindi. Se ci fermiamo un attimo, sentiamo la prima canzone e poi riprendiamo e cominciamo a parlare un pochettino di questo tumore del polmone. Credo che tu sia pronto, caro il mio Dini,
certo,
a fare certo. Domande. Ok.
E di lana, il cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luna. Il cielo d'Irlanda è un gregge che pascola in cielo, s'ubriaca di stelle di notte, il mattino è leggero, s'ubriaca di stelle.
Professor Andrea Imperatori, vi ricordo che è responsabile della chirurgia toracica dell'ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi. Bisogna dire anche queste cose qua.
Si è sempre parlato di un primato maschile per il tumore al polmone. Ma è vero che oggi sono le donne a essere più colpite?
No, non ancora sono le, non hanno ancora raggiunto la popolazione maschile, ma se una volta il rapporto era di 7 a 1, 8 a 1, 8 maschi e una donna, adesso questo rapporto si sta avvicinando lentamente al 1 a 1. Nel mondo anglosassone le donne hanno già raggiunto gli uomini per incidenza di tumore al polmone. Questo è legato al fatto che le donne si sono emancipate e negli anni 60-70 hanno anch'esse incominciato a fumare sempre di più e quindi hanno, come dicevamo poco fa, esposto loro stesse al rischio di sviluppare un tumore.
Quanti tumori al polmone in Varese, che quantità, che percentuale, maschi e femmine, a Varese?
In provincia di Varese si vedono, in tutta provincia di Varese si vedono circa 500-550 casi di tumore al polmone, il rapporto è circa 3 a 1 in questo momento.
Mamma mia.
Professor Imperatore, lei prima ha parlato di diagnosi precoce e la diagnosi precoce è quella diagnosi che rende il tumore molto più facile da curare, diciamo. E questa diagnosi precoce da cosa viene evidenziata con certezza? Come si fa? Come si comincia? La solita radiografia al torace per quale paziente?
Bisogna identificare quella che è la popolazione a rischio. No? Si potrebbe fare la radiografia del torace o l'attacco del torace a tutta la popolazione, ma avrebbe un costo sociale, oltre che economico e finanziario, notevole. Allora bisogna identificare quella che è la popolazione a rischio e noi sappiamo che i fumatori sono una popolazione a rischio, ma ribadisco fumatori ed ex fumatori, e facendo un controllo annuale con una radiografia del torace o con un attacco del torace, in modo da identificare la presenza di eventuali noduli prima che questi diano sintomi, perché purtroppo quando compaiono i sintomi è molto spesso troppo tardi.
Infatti spesso, professore, è asintomatico il tumore, quindi non ci sono sintomi ed è anche per questo che è difficile da diagnosticare, no?
Diventa asintomatico nell'ultima fase del suo iter, quando purtroppo o ha dato metastasi o è già localmente avanzato e allora causa la formazione di un versamento e quindi il paziente diventa dispneico, cioè fa fatica a respirare, oppure dà delle localizzazioni metastatiche alle ossa e quindi al paziente ha dolore, oppure dà delle localizzazioni metastatiche al fegato, ad altri organi e quindi dà quello che si chiama la debolezza, il malessere, la cachessia.
Qual è il passaggio migliore? Scusa, qual è il passaggio più veloce? Qual è la metastasi più veloce di un tumore al polmone?
La metastasi più veloce, diciamo che gli organi più frequentemente colpiti sono l'apparato scheletrico, il fegato, il surrene, l'encefalo, il polmone controlaterale, il cavo pleurico. Dipende dalla tipologia, ci sono diversi tipi di tumore al polmone. Qui per necessità stiamo parlando del tumore al polmone come se fosse un'unica entità. In realtà il tumore al polmone ha diverse sfaccettature e nello studio che stanno andando avanti in questo periodo si nota come anche nelle 4-5 famiglie più grosse ci siano tanti sottotipi che hanno degli andamenti diversi. Ad esempio l'adenocarcinoma del polmone, che è la forma più frequente, ha una forma molto meno aggressiva da un punto di vista biologico e altre forme che invece sono aggressive tanto quanto il famoso microcitoma, quello che una volta era chiamato il tumore del polmone senza cura.
Professore, io vorrei che lei ripetesse quali sono i sintomi che possono portare il paziente dal medico. Non dico medico di base, ma anche dal pneumologo, anche da quella persona che può iniziare un eventuale...
Diciamo che i sintomi più frequenti sono la tosse, ma visto che sono pazienti fumatori, questa tosse c'è già. È una tosse però che può cambiare. Può diventare secca stizzosa nel paziente che invece ha una tosse catarrale, oppure potrebbe avere una tosse catarrale che diventa striata di sangue, con del muco striato di sangue, oppure potrebbe avere dei dolori al torace o notare un peggioramento importante della sua capacità respiratoria, fare più fatica a fare quelle attività fisiche che faceva fino a 1-2 mesi prima.
Un'altra cosa, posso chiedere questo, forse sono un po' fuori dal normale, cioè uno fuma e va bene, però ci sono altre cause. Mi pare che l'Eternit è importante. Cioè, noi vediamo, ad esempio, nel nostro paese che c'è stato un obbligo di togliere tutti quei tetti con l'Eternit, eccetera, eccetera. Però non è che si possa fare tutto, perché costa anche toglierlo. Ma è vero che l'Eternit è così importante nella patologia del tumore al polmone?
Ethernet è un marchio di quella composizione.
Dico Ethernet, scusa, ecco, certo. Io ho in mente l'Ethernet, si chiama, noi la chiamiamo Ethernet, sei d'accordo,
sì.
Dini?
Di una d'accordissimo, sempre d'accordo.
È una composizione di cemento e amianto. In effetti l'elemento che ha un ruolo cancerogeno è certamente l'amianto. È stato bandito in Italia ormai da diversi anni, il problema è che comunque l'esposizione all'amianto è una chiara esposizione che fa sviluppare tumori non solo al polmone ma alla pleura e anche in altri distretti. E il problema dello smaltimento dell'amianto è in effetti un problema importante.
Un'altra cosa, e poi lascio a lui, si parla di una predisposizione ereditaria nel caso del tumore al polmone, è vero? Ti faccio un esempio, è mio personale. Mio padre è morto a 63 anni per un tumore al polmone perché lui lavorava, faceva il fuochista e allora c'era nafta e cose di questo genere, ma non fumava, però è morto per un tumore al polmone.
Beh, certamente c'è una quota fra il 10 e il 15% di soggetti che hanno una forma di ereditarietà nei pazienti affetti da tumore al polmone, ma questo è non sempre dimostrato da un punto di vista genetico, non sempre questi pazienti hanno delle forme geneticamente correlabili, è più probabilmente legato alla stessa esposizione alle abitudini, diciamo, o ambientali, cioè dove uno abitava, e quindi il rischio di abitare vicino a un cementificio piuttosto che a una fabbrica, certamente questo è un'esposizione, o al fumo passivo che il bambino può aver inalato a causa del fumo del genitore. Certamente, mi spiace per tuo padre, lui non ha inalato volontariamente il fumo, ma lo ha inalato sul posto di lavoro. E il rischio occupazionale per il tumore del polmone è qualcosa di certamente rilevante.
Professore, parliamo di prevenzione. La prevenzione chiaramente sta nell'abolire il fumo di sigaretta.
Che è la prevenzione primaria.
Che è la prevenzione primaria. Però il tumore al polmone, diciamo, può colpire tutti. Per cui ci sono altri fattori di prevenzione che possono evitare questo grosso problema?
Oggigiorno sappiamo che anche l'inquinamento ambientale è un fattore che è correlato allo sviluppo di patologia respiratoria sia benigna, ma l'enfisema non è alla fine con una prognosi favorevole, sia la patologia neoplastica. Si stimano in Italia diverse migliaia di morti all'anno per inquinamento ambientale. E quindi bisognerebbe andare anche in questa direzione per evitare tutto quello che è un inquinante certificato, sia a causa del traffico, sia a causa delle fabbriche, sia a causa dell'utilizzo di sostanze tossiche che noi non solo inaliamo, ma assumiamo anche tramite il cibo e l'acqua.
Professore, lei è chirurgo, ma nel momento della terapia di un tumore è necessario un gruppo di specialisti? Cioè voi come comportate? Cioè il tumore nasce, è stato visto da un certo specialista, poi dopo le cose vanno in un certo modo e penso che ci sia un'equipe di specialisti.
Ormai in tutte le linee guida internazionali, in tutti gli ospedali esiste il cosiddetto gruppo multidisciplinare che si occupa a tutto tondo del paziente dalla fase diagnostica alla fase terapeutica. Anche a Varese abbiamo la fortuna di aver istituito ormai da diversi anni il gruppo interdisciplinare di oncologia toracica che si occupa dal punto polmone, che è la fase diagnostica iniziale, alle discussioni nel tumor board, alle terapie e alla presa in carico poi durante il follow up, cioè il seguire il paziente al termine delle terapie, dall'inizio, dalla diagnosi al follow up stesso. E noi ci ritroviamo tutti i venerdì a discutere tutti i casi che emergono all'interno dell'ospedale di Circolo di Varese, o meglio ancora della SST Sette Laghi, perché discutiamo tutti i casi che afferiscono anche degli ospedali periferici, e cerchiamo di fornire nelle conoscenze, nel campo di ciascuno di noi, portando le conoscenze più aggiornate per applicarle al singolo paziente per potergli fornire il miglior trattamento e quindi la miglior prognosi possibile.
Professore, ne volevo chiedere, è vero che il tumore del fumatore, oltre a essere il tumore più diffuso, è anche il più difficile da curare? Parlo di carcinomi bronchiali.
Sicuramente è il più diffuso. Il tumore del polmone è la prima causa di morte nella popolazione maschile, la seconda, e purtroppo sta diventando la prima anche nel sesso femminile in Italia. È fumo correlato, come abbiamo detto prima, in oltre l'85% dei casi, e purtroppo per la sua storia naturale, per la sua aggressività biologica, si presenta molto tardivamente, quindi quando viene diagnosticato per i sintomi di cui parlavamo prima è spesso e volentieri una diagnosi tardiva, e allora a questo punto la terapia potrà essere solo di cercare di rallentare l'evoluzione di questo tumore, di contenere questo tumore, ma difficilmente di poterlo eradicare.
Però professore, una cosa positiva il fumatore ce l'ha, perché proprio perché è fumatore in lui il tumore è più facile diagnosticarlo, cioè 8 pazienti su 10 c'è quella percentuale.
In teoria se il fumatore volesse sottoporsi a delle indagini di prevenzione secondaria, cioè lo screening, sarebbe più facile diagnosticarlo precocemente.
Ci fermiamo per la seconda canzone.
Il musicista ha una finestra sulla vita che gli scorre parallela come un film. E sente vibrazioni sconosciute, vuole mettertele in piazza senza parole. Poi racconta di un amore mai vissuto e quando sogna non ha nome, non ha età. E vive con lo sguardo incuriosito di una misteriosa razza senza colore. Vedi che gente allegra, che tiene il tempo con le mani, che tiene il mondo tra le mani e poi regala l'immaginazione a te. Rota e oltre la linea di confine, rota e fosforescenti nella scia. Rotaie inargentate dalla brina, e domattina ti pianterò nel cuore una canzone. Il musicista ha il suo barometro cangiante, quando vuole trasfigura la realtà. E gira gli occhi in fretta e con un lampo rappresenta la tua vita che tu nascondi. Poi accende un desiderio inconfessato e ti stupisci di pensare come lui. Quando tieni un sogno molto stretto e lo rigiri tra le dita e poi ti accendi. Vedi che gente strana che alza nel cielo le sue mani, si stringe forte con le mani e poi regala un altro desiderio a te. Rota e oltre la linea di confine, rota e fosforescenti nella scia, rota e inargentate dalla brina, e domattina ti pianterò nel cuore una canzone. Il musicista prende, archivia, muore e rinasce, si innamora di sé e poi vola, vola.
Professor Andrea Imperatori, vi ricordo, lo trovate a Varese, all'ospedale di Circolo, ed è il responsabile della chirurgia toracica. Abbiamo già parlato del punto polmone, potresti dire qualcosa in più sul punto polmone, che è un'importanza a Varese?
Sono assolutamente d'accordo, è essenziale il punto polmone perché è un punto di riferimento, scusate la ripetizione, per il cittadino e per i colleghi medici di medicina generale. Possono indirizzare infatti questi ultimi tutti i soggetti a cui viene diagnosticato incidentalmente o per i sintomi un loro paziente affetto da una sospetta neoplasia polmonare. Attenzione, è un ambulatorio che è aperto durante l'orario dalle 8 alle 16, ha un numero di riferimento che può essere poi trovato sul sito dell'ospedale di Varese e c'è sempre una persona disponibile, e i tempi per la risposta sono entro di regola 48-72 ore, quindi è un ambulatorio veloce, molto molto attivo. Lì si inizia poi tutto quello che è l'iter e quindi è certamente un punto di riferimento per la popolazione e per i medici.
La chirurgia, la fai tu? Parlo io della chirurgia, delle tecniche nuove?
perché io ho scritto anche toracoscopia, vantaggi verso la chirurgia tradizionale. Mi interessa sentire questo che stai a dire su queste cose, che è importante.
Grazie, torniamo a quella tua presentazione,
esatto,
troppo gentile.
Volevo arrivare a quella.
Che tu hai fatto all'inizio e che poi abbiamo giustamente glissato.
Così adesso ne parliamo della chirurgia in totale.
Logicamente viene alla fine della nostra chiacchierata, perché l'intervento chirurgico è quell'atto terapeutico che in circa un quarto dei nostri pazienti può avere veramente un impatto sulla storia naturale del tumore, cioè vuol dire poterlo guarire questo paziente. E l'intervento che una volta veniva eseguito con l'approccio toracotomico, cioè con il taglio standard, un'incisione di 15-20 cm, provocava un trauma chirurgico importante per i pazienti. In questi ultimi 7-8-9 anni abbiamo sviluppato questa tecnica videotoracoscopica che ha dei notevoli vantaggi, perché è meno traumatica, causa meno dolore al paziente, facilita un recupero più veloce, ovviamente non a scapito di un intervento meno radicale. Cioè, noi dobbiamo ricordarci che l'intervento non è l'accesso toracoscopia versus toracotomia, ma è rimuovere il lobo polmonare affetto dal tumore.
Ma tu lo vedi in tridimensionale oppure come lo vedi?
Noi abbiamo a Varese anche la tecnica 3D, ma in questo momento non ce l'ho ancora disponibile. Abbiamo fatto anche dei corsi, noi lo vediamo in due dimensioni proiettati su dei monitor ad alta definizione che ci permettono di valutare nel dettaglio anche delle strutture veramente submillimetriche. Noi andiamo a intervenire su un polmone che può avere dimensioni centimetriche, di 25 cm del diametro massimo, ma andiamo poi a lavorare su dei vasi che hanno un calibro di 1-2 mm e questo è il punto più delicato, e quindi dobbiamo avere tutta quella tecnologia che oggi ci è stata messa a disposizione per eseguire questi interventi con una precisione, lasciatemi passare, chirurgica, e senza provocare danni al paziente o rischi al paziente.
Ma professore, queste forme qua sono gravi o meno gravi? Cioè, voi intervenite, parlare di gravità quando è il momento della chirurgia penso che sia inutile, diciamo, no? Quali sono i pazienti che voi trattate chirurgicamente? Cioè, il paziente grave in forma avanzata, chiaramente.
Allora, non trattiamo i pazienti in stadio avanzato, perché i pazienti che hanno già le metastasi non sono passibili di intervento chirurgico, perché in questi pazienti l'intervento chirurgico darebbe un controllo locale ma non il controllo sistemico, quando la malattia ormai è sistemica. Noi interveniamo solo quando la malattia è localizzata a livello del polmone o al massimo del polmone, delle linfoghiandole vicine, e quindi quando è in stadio precoce, stadio 1 o stadio 2. In questi pazienti, grazie a questa tecnica mini-invasiva, possiamo spingerci talvolta ad operare anche pazienti più fragili, cioè pazienti che non potrebbero sopportare un intervento toracotomico più invasivo e quindi che non sarebbero passibili di quello che oncologicamente sarebbe il trattamento migliore. Con la tecnica videotoracoscopica possiamo approcciare anche questi pazienti un po' più fragili.
Ecco, allora, considerando tutto il discorso che faceva, passiamo le forme gravi o meno gravi nella terapia, cioè questi pazienti come sono trattati, essendo pazienti in una fase particolarmente avanzata? Ci sono questi farmaci biologici adesso, la vostra speranza sta in questa novità?
Allora, i farmaci biologici sono una realtà, perché da diversi anni ormai sono state identificate delle alterazioni, delle mutazioni genetiche in alcune cellule del tumore, e queste mutazioni possono essere dei bersagli, tant'è che si chiama in inglese target therapy, cioè terapia a bersaglio, di queste cellule con queste mutazioni. La novità di questi ultimi anni è invece la immunoterapia. Questa sta aprendo degli scenari molto interessanti. È certamente efficace in altri tumori, è stato dimostrato per esempio nel melanoma, nel tumore della pelle, ma anche nel tumore del polmone ci sono dei risultati molto molto interessanti, tanti studi lo stanno dimostrando, e anche all'ultimo congresso europeo a cui ho partecipato a Dublino, anche nel paziente chirurgico prima o dopo la chirurgia, l'immunoterapia avrà probabilmente un ruolo.
Ecco, io voglio chiederle questo, io vengo da lei, faccio la mia, tutta la mia, il mio viaggio, chiamiamolo così, e poi quanto tempo sto in ospedale? Cosa faccio dopo? a chi mi devo rivolgere? Cioè, sono tutte delle cose che a un paziente che purtroppo ha questi problemi deve anche capire cosa deve fare, allora, anche nella... nel dopo, non soltanto nel prima.
Certo. Nella fase acuta diciamo che l'iter diagnostico, quello che dal punto polmone all'intervento chirurgico dura circa una trentina di giorni, il paziente è sottoposto a tutta una serie di accertamenti e di esami, alcuni anche invasivi che richiedono talvolta il ricovero in ospedale durante questo periodo di 30 giorni per 1, 2, 3 giorni. Il paziente, se è candidato, viene operato, rimane in ospedale dopo l'intervento chirurgico, a seconda che sia mini invasivo o, non invasivo, o più invasivo, fra i 5, 10, 15 giorni. Uno dei vantaggi della torcoscopia è che il paziente recupera più precocemente, quindi dopo 5-7 giorni può già andare a casa. Però non si può dimenticare che l'intervento di asportazione di un lobo del polmone è comunque, è come dico sempre ai miei pazienti, togliere un cilindro al motore della nostra macchina. E quindi il recupero che il paziente avrà davanti a sé dura fra 1 e 3 mesi, a seconda di quanto è stato invasivo l'intervento chirurgico e delle condizioni del paziente, perché non dimentichiamoci che abbiamo di fronte i signor Rossi, non abbiamo di fronte solo la lobectomia polmonare. E quindi l'impatto dell'intervento chirurgico bisognerà poi calibrarlo sul singolo paziente. Di regola, dopo circa 3 mesi, il paziente ha finito questo suo iter di recupero, sia funzionale, cardiorespiratorio che, diciamo, generale.
Cioè, professore, le volevo chiedere, qual è il vostro rapporto col medico generico? Perché di solito è il medico generico che telefona, oppure è un suo paziente, un paziente del medico di base, che telefona quando ha una certa sintomatologia. E chi risponde? Risponde un medico, un ambulatorio?
Allora, i medici di medicina generale sanno che possono contattare il punto polmone direttamente o dare il numero al proprio paziente, il quale si metterà in contatto per iniziare questo iter. Ci sono dei rapporti interpersonali con i medici di medicina generale che mi chiamano e mi dicono ho il mio paziente, te lo voglio far vedere, ma quando posso mandartelo? Ci sono altri che magari sono un pochino più al di fuori del giro dell'ospedale, che non ci conoscono, e allora lo inviano al punto polmone.
Io ti devo, mancano soltanto 2 minuti, giusto Vladimir? 2 minuti. Allora, è possibile guarire dal cancro al polmone? È la prima domanda. Poi vorrei che tu chiudessi facendo un po', scusi il termine, un mazzo a tutti quelli che fumano.
Poi una domanda io.
Se vuoi fare una domanda subito, abbiamo 2 minuti e poi basta, perché ci chiudono.
No, io volevo fare una domanda su quella che è la dipendenza della nicotina. Cioè, praticamente nella vostra terapia non esistono solo medicine o bisturi, ma esistono anche dei sostituti della nicotina?
Sì,
come dicevo prima. E con questo arrivo anche alla sigaretta elettronica.
Come dicevo prima, la nicotina dà dipendenza e il tabagismo è una forma riconosciuta di tossicodipendenza. I sostituti della nicotina possono avere un ruolo per far perdere quella che è la gestualità del fumo di sigaretta e quindi hanno un ruolo importante, ma se nell'additivo, nel chewing gum o altro c'è la nicotina, questo paziente continuerà ad assumere questo elemento che dipendenza continua a dargliela. È una questione di volontà, ci vuole un supporto psicologico, ci sono dei centri antifumo, certamente bisogna essere aiutati nel smettere di fumare, ma la prima cosa che uno deve decidere è voler smettere di fumare. Per tornare alla domanda invece di Rusconi, è possibile guarire il cancro del polmone? Sì, se lo si trova precocemente e se lo si opera radicalmente. Quindi la combinazione della diagnosi precoce con qualsiasi metodo, a Varese abbiamo dimostrato che la radiografia del torace è efficace, in altre parti del mondo che hanno la possibilità finanziaria più importante, con l'attacco del torace è possibile diagnosticare precocemente il tumore, ma non è sufficiente diagnosticarlo precocemente, bisogna asportarlo radicalmente. Purtroppo è possibile che la situazione economica del nostro paese non ci consenta di fare quello che in altre nazioni del mondo, gli Stati Uniti, paesi anglosassoni e altri, ovvero quello di avviare dei processi di diagnosi precoce, di screening di popolazione a rischio.
Una cosa soltanto è questa, scusami, perché non andate nelle scuole, voi medici, e fate un po' di questa propaganda antifumo?
Assolutamente.
E perché non pubblicizzate di più il punto fumo?
Assolutamente sì, io da chirurgo chiedo venia, se non ho tempo per andare in tutte le scuole, Mi impegno a cercare i contatti sia con i dirigenti scolastici, che ho un ragazzo di 14 anni, quindi sono interessato direttamente, per cercare di portare queste conoscenze, perché l'ignoranza è la prima causa di una cattiva condotta a livello nazionale nell'ambito del fumo.
Andrea, io credo che abbiamo finito.
Grazie
veramente, grazie Andrea. Ma questa è una cosa veloce. Ci sono anche altri medici, dei giovani medici che possono andare nelle scuole.
Assolutamente.
Magari
sì.
Sono medici che fumano, ma però tutto sommato fanno una campagna antifumo. Grazie ancora, Andrea. Alla prossima.
Grazie a voi. Grazie.
Buongiorno.